raccontano i libri di storia di Gallowmere che un tempo il crudele stregone Zarok voleva impadronirsi del regno. Per farlo aveva utilizzato le sue oscure arti magiche, evocando un'armata di demoni. A opporsi a questa minaccia spaventosa era stato chiamato il capo della guardia del regno, Sir Daniel Fortescue. I due eserciti si erano scontrati in una battaglia epica. I cittadini di Gallowmere la ricordano ancora nelle loro ballate, in cui celebrano anche il coraggio di Sir Daniel. Il campione del re, infatti, aveva mietuto i demoni come spighe di grano e con le sue ultime forze aveva ucciso il crudele Zarok, per poi cadere sul campo a sua volta. Ma si sa, non ci si può sempre fidare di quello che è scritto nei libri di storia, perché 100 anni dopo la sua sconfitta, Zarok riappare. Questa volta con un incantesimo fa calare una notte eterna sul regno. Poi si impossessa delle anime dei suoi cittadini e infine resuscita i morti, per creare una nuova armata che risponda soltanto ai suoi ordini. Ma tra i risorti c'è anche lui, Sir Daniel Fortescue, che può tornare ad affrontare di nuovo Zarok. Sir Daniel Fortescue è uno dei personaggi che ci accompagneranno in questa puntata di Multi Medioevo dedicata ai giochi e ai videogiochi ambientati in età medievale. Io sono Alessio Innocenti e questo è Multi Medioevo, il Medioevo nei media contemporanei, un podcast del Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna, Alma Mater Studiorum. È possibile tornare indietro nel passato non come semplici spettatori, ma come attori protagonisti? Quando leggiamo un fumetto o guardiamo un film ambientato nel Medioevo, solitamente lo facciamo in maniera passiva. È vero, possiamo emozionarci, sentirci vicini ai personaggi di cui osserviamo la storia, però quel mondo lo osserviamo sempre da fuori. Non abbiamo possibilità di intervenire attivamente negli eventi che osserviamo, nelle scelte dei protagonisti o sull'esito finale di un racconto. C'è però una dimensione in cui tutto questo diventa possibile, quella del gioco. Che si tratti di un gioco da tavolo o di un videogame, siamo noi in quanto giocatori a vivere in prima persona questa esperienza, che può anche trasformarsi in un altro modo di sognare il Medioevo, se stiamo prendendo ovviamente parte a un gioco di ambientazione storica o fantastica. E se il gioco ha una lunga storia alle sue spalle, il videogioco ne ha una più breve, che però scorre estremamente veloce se consideriamo i cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni. Quindi il mondo dei videogame è in perenne mutamento. Ecco allora che il videogioco di cui è protagonista Sir Daniel Fortescue, Medieval, o come lo chiamavo anch'io quando da ragazzino ci giocavo, Medieval, sembra quasi appartenere alla preistoria del gaming. Si tratta infatti di un gioco uscito nel 1998 per PlayStation 1, la prima di una lunga serie di console prodotte dalla Sony a partire dal 1995. Nel gioco non abbiamo dei riferimenti temporali precisi, ma già il titolo ci suggerisce l'ambientazione medievale. È un gioco di parole tra i termini medieval e evil, malvagio. Nel secondo capitolo del gioco e poi in una graphic novel che farà da prequel a tutta la storia, verranno stabiliti dei riferimenti cronologici più precisi. Sir Daniel muore in battaglia nel 1286 per poi risorgere 100 anni dopo. Chi ha giocato a questo videogame, però, sicuramente ricorderà che di Medioevo durante il gioco ne vediamo poco. Le atmosfere e le ambientazioni sono quelle di un dark fantasy. D'altronde stiamo comunque impersonando un cavaliere che è risuscitato dalla morte. Il nostro primo incontro con Sir Daniel avviene proprio nella tomba monumentale che i cittadini di Gallowmere gli hanno dedicato. E faremo dimestichezza con i controlli del personaggio in due ambienti anche questi non casuali, la cripta del suo mausoleo e il cimitero. Medieval, infatti, è una trasposizione in forma ludica del medioevo gotico e oscuro che abbiamo già incontrato in diverse forme nelle puntate precedenti. L'idea di base degli ideatori del gioco era infatti quella di creare un'avventura che mescolasse gli elementi di uno dei più celebri giochi mai realizzati, The Legend of Zelda, con le atmosfere di The Nightmare Before Christmas, il film ideato da Tim Burton che era uscito qualche anno prima. Lo stesso aspetto di Sir Daniel, infatti, ricorda quello di Jack Skeleton, e il suo teschio mancante di un occhio e di una mandibola lo ha reso uno dei personaggi più iconici del mondo dei videogiochi. Vi ho infatti accennato che il gioco ha avuto un sequel, sono state realizzate graphic novel che approfondiscono alcuni aspetti del mondo di Medieval, e a grande richiesta di pubblico è uscito anche un remake del gioco nel 2019. Anche con tutte le sue particolarità e stranezze, Sir Daniel Fortescue è comunque un cavaliere medievale, una figura che vedremo sarà spesso al centro di numerosi videogiochi. E in generale, gioco e medioevo nel nostro mondo contemporaneo hanno avuto proprio un punto di contatto molto singolare: la guerra. Può sembrare paradossale, però questo è accaduto non soltanto con l'età medievale, ma anche con varie epoche della nostra storia. Si ripropongono in forma ludica gli scenari bellici, magari di grandi battaglie o legati a grandi condottieri del passato, e la guerra diventa gioco da tavolo. E al tempo stesso uno strumento di ricostruzione di un'epoca passata. Si tratta dei cosiddetti war game, di cui conosciamo già qualche esempio in chiave moderna a partire dal Settecento. I wargame possono essere dei classici giochi da tavolo con delle pedine, oppure possono prevedere l'utilizzo di miniature che rappresentano i luoghi della battaglia, i soldati, le armi. Questo tipo di giochi era molto diffuso nella prima metà del Novecento negli Stati Uniti, ma inizialmente non venivano realizzate molte campagne ambientate nel Medioevo. Tra i vari motivi era diffuso anche un pregiudizio nei confronti dei soldati medievali. Nelle riviste specializzate dedicate ai wargame si sottolineava come i soldati nel Medioevo fossero disobbedienti e imprevedibili, e questo rendeva impossibile ricreare una battaglia medievale in maniera autentica. I wargame infatti hanno delle regole molto dettagliate e stringenti sullo svolgimento del gioco, pensate proprio per rendere la ricostruzione più attendibile possibile. Ma data questa considerazione delle truppe medievali, ecco che il Medioevo non sembrava un'epoca possibile da riprodurre su un tavolo da gioco. Però sul mercato era possibile trovare varie miniature di soldati medievali, di castelli, di armi d'assedio. Quindi vengono fatti comunque dei tentativi per realizzare dei wargame a tema medievale. Uno dei primi esempi risale al 1967, l'assedio di Bodenburg. L'ideatore è Henry Bodenstedt, proprietario di un negozio di giocattoli nel New Jersey, dove ovviamente vendeva anche miniature medievali. Il gioco che ha ideato è ambientato in Europa, in particolare in Germania, nel castello di Bodenburg. Non abbiamo riferimenti temporali precisi, sappiamo soltanto che il signore del castello, il conte von Boden, è sotto assedio. Un'orda di unni e di turchi è arrivata alle porte della fortezza ed è pronta a conquistarla. L'allestimento del gioco prevedeva proprio l'utilizzo di una miniatura del castello, insieme a quelle dei soldati con le loro armi, oltre a quelle degli invasori. Ecco allora che chiunque nel proprio scantinato poteva riprodurre un frammento di Medioevo con cui giocare. Tra coloro che giocano all'assedio di Bodenburg e rimangono colpiti dall'ambientazione medievale c'è anche Gary Gygax, giocatore e a sua volta ideatore di Wargames. La sua passione per il Medioevo e la volontà di stabilire regole chiare per i wargame di ambientazione medievale lo porteranno a fondare la Castle and Crusade Society, che faceva parte della Federazione Internazionale di Wargaming. Questo club aveva una sua rivista, Domesday Book, che nel nome richiamava l'antico catasto medievale del Regno d'Inghilterra. Del club faceva parte anche Jeff Perrin, che aveva riscritto una sua versione di regole dell'assedio di Bodenburg e che insieme a Gygax pubblicherà nel 1971 il regolamento di un nuovo wargame medievale, che prevedeva sempre l'uso di miniature, chainmail, letteralmente cotta di maglia. Gygax e Perrin realizzano una sorta di sintesi delle regole di combattimento dei giochi ambientati nel Medioevo, dalle battaglie tra eserciti agli scontri individuali fino alle giostre cavalleresche. Chainmail aveva anche un appendice in cui Gygax aveva aggiunto un elemento che diventerà fondamentale. Come ha raccontato lui stesso in un'intervista, molti giocatori si stancavano dopo un po' di replicare battaglie medievali. Per questo aveva deciso di introdurre nel gioco elementi fantastici. Un drago che sputava fuoco, un eroe che valeva 4 soldati normali, un mago che lanciava palle di fuoco. Ma non si era limitato a questo. Oltre che appassionato di Medioevo, Gygax era anche un grande lettore di Tolkien. Quindi nell'appendice aggiunge anche figure come orchi ed elfi. E questo è un passaggio importante. Viene infatti modellato un Medioevo ludico che nasce come una ricostruzione autentica, ma che poi include al suo interno anche elementi fantastici. Una scelta che all'epoca non venne apprezzata da molti puristi del genere, ma che affascinerà diversi giocatori, tra cui Dave Arneson. Anche lui aveva creato un suo scenario di gioco partendo proprio dalle appendici fantastiche di Chainmail e dai racconti di Robert E. Howard su Conan il Barbaro, Black Moor. L'idea era quella di raccontare i tipici pericoli che poteva affrontare chi viveva nell'Europa medievale, aggiungendo però anche tutta una serie di elementi fantasy. Ma soprattutto il meccanismo di gioco prevedeva un elemento innovativo. Ogni giocatore impersonava un solo personaggio durante tutta la partita. A questo si aggiungeva la continua possibilità di esplorazione della mappa di gioco. Stava quindi nascendo quello che poi sarebbe diventato il gioco di ruolo. E proprio dalla collaborazione tra Gygax e Arneson nascerà quello che ancora oggi possiamo considerare il gioco di ruolo per eccellenza, Dungeons and Dragons, pubblicato nel 1974 e che spesso viene citato utilizzando soltanto le iniziali del titolo, D&D. Il gioco già sul fine degli anni 70 aveva avuto un grande successo, ma sbarcherà in Italia soltanto nel decennio successivo. Riprendendo proprio le loro esperienze precedenti, Gygax e Arneson avevano strutturato il gioco in questo modo. C'è un Dungeon Master, che è al tempo stesso narratore e arbitro del mondo in cui si svolge la partita. E poi ci sono i giocatori, che interpretano ognuno un singolo personaggio, i PG, i personaggi giocanti. Prima dell'inizio della partita, i singoli giocatori preparano la scheda del proprio personaggio, che può appartenere a varie razze, come quella umana o elfica, e a varie classi, quindi può essere un guerriero, un ladro o un mago. Fondamentali poi sono i manuali di istruzioni. C'è quello per il master, c'è quello per i giocatori, e poi il manuale dei mostri. E non ci deve stupire che tra i vari mostri che è possibile incontrare, molti sono derivati dai bestiari medievali. Il drago, ovviamente, ma anche l'unicorno, il grifone, il basilisco. Questi manuali di istruzione sono un elemento fondamentale non solo per conoscere le regole del gioco, ma anche per entrare nel suo immaginario fantastico. Le prime edizioni erano più essenziali, con le loro illustrazioni in bianco e nero che mostravano personaggi, armi e ambientazioni, mescolando elementi del Medioevo storico con quelli del fantasy. Non sono quindi un normale regolamento, un elenco di istruzioni. Oggi sono diventati dei veri e propri libri illustrati, ricchi di immagini, che aiutano i giocatori a entrare nel mondo che ospiterà la loro partita. Regole e ambientazioni poi sono state aggiunte e codificate tra la metà degli anni 70 e i decenni successivi, proprio con nuove edizioni e manuali che vengono poi continuamente aggiornati. E fondamentale in questo tipo di giochi di ruolo è l'idea alla base che ogni personaggio decida il proprio destino durante la partita in base alle proprie scelte e alle proprie azioni, il cui risultato solitamente viene definito dal lancio di un dado, come accade ad esempio quando si deve affrontare un drago, un troll o un goblin. La matrice di partenza, quindi, di D&D è un medioevo che sfocia nel fantasy. In seguito poi al suo successo internazionale sono state ideate numerose ambientazioni alternative e alcune hanno cercato anche di ricostruire in vari modi l'età medievale. Ne abbiamo alcuni esempi anche in Italia. Nel nostro paese sono state realizzate diverse ambientazioni per D&D, ma anche dei giochi di ruolo originali che puntano proprio a ricostruire in maniera autentica l'età medievale. Nel 2019 viene messo in commercio Brancalonia, presentato come uno spaghetti fantasy che possiamo definire in questo modo: è uno spaghetti western in cui si combatte con le spade. Naturalmente il nome del gioco ci rimanda a un medioevo che abbiamo già incontrato nelle puntate precedenti, quello cialtronesco di Brancaleone. Infatti Brancalonia ha questo intento: far muovere i giocatori in un contesto fantasy medievaleggiante, ricco di citazioni della tradizione culturale e popolare italiana, ma anche della cultura pop. E non per compiere imprese epiche, ma per vestire i panni di canaglie e manigoldi, chiamati a compiere i loro lavoretti nel regno di Taglia. In questo stivale rovesciato, appendice dell'impero ormai abbandonata a se stessa, si compiono le avventure delle varie bande di canaglie, che possono essere, come riporta il manuale, un'armata scarcagnata diretta in oltremare a guerreggiare, una carovana viaggiante di zigani o di guitti, una loggia di maghi guiscardi alla ricerca di un perduto portento di età draconiana, e tante altre cose. Esiste poi un gioco di ruolo italiano pubblicato nel 2023 in cui effettivamente possiamo giocare nel Medioevo storico, il tempo della spada. Qui i giocatori, che vengono chiamati avventurieri, sono chiamati a muoversi nei secoli centrali del Medioevo. L'ambito cronologico coperto dal gioco va dallo scisma d'Occidente del 1054 all'epidemia di peste della metà del XIV secolo. Ecco allora che il manuale di istruzioni diventa non solo uno strumento per offrire informazioni sul gioco, è anche un'occasione per raccontare in maniera innovativa vari aspetti della società e della cultura medievale del tempo. Gli autori del gioco, infatti, Enrico Borro e Ian Hathaway, sono degli studiosi del periodo medievale, oltre che appassionati di giochi di ruolo. E se conoscere un'ambientazione è fondamentale per la riuscita di una partita, un gioco ambientato nel Medioevo storico richiede una conoscenza di questo periodo che vada oltre le reminiscenze scolastiche o anche i pregiudizi su quest'epoca. E per rendere questa esperienza pienamente immersiva, il manuale di istruzioni è accompagnato da miniature medievali, tratte principalmente dalla Bibbia Morgan, un manoscritto del XIII secolo. La volontà di creare un gioco storicamente attendibile è presente fin dalla scelta del ceto sociale del personaggio che vogliamo impersonare. Da quella scelta, infatti, dipenderanno le sue abilità e le sue possibili evoluzioni. Perché appunto nel Medioevo storico la mobilità sociale non era qualcosa di comune. Il master del gioco, che diventa magister, ha ovviamente a disposizione non un manuale dei mostri, ma un vero e proprio bestiario. Da qui può scegliere quegli animali e quelle creature, al limite tra il reale e il fantastico, che gli avventurieri possono incontrare. E anche questa è una scelta interessante. Non viene eliminato l'elemento fantastico da un gioco che mira alla ricostruzione di un periodo storico, ma lo si adatta su quella che era la mentalità dell'epoca, non la nostra. Far immergere un giocatore in un mondo medievale in cui fosse assente l'elemento fantastico sarebbe a sua volta una rilettura forzata di un'epoca. Accanto ai giochi di ruolo esistono tutta una serie di giochi da tavolo tradizionali ambientati nel Medioevo. Uno dei più celebri prende il nome proprio da una città medievale francese, Carcassonne. Il gioco è stato pubblicato nel 2000 e il suo ideatore, Klaus-Jürgen Wrede, aveva appena visitato proprio Carcassonne e altre città della Francia in un viaggio alla scoperta dei luoghi legati ai Catari. E proprio l'impatto con la città di Carcassonne lo aveva spinto a ideare questo gioco, che ha come idea di base quella di ricostruire il paesaggio medievale fatto di città fortificate, castelli e abbazie. Carcassonne, infatti, è un gioco in cui c'è competitività tra i giocatori, ma la partita e la stessa mappa di gioco si costruisce mano a mano, tessera dopo tessera, grazie proprio alle singole scelte dei giocatori. Viene creato quindi il paesaggio, le città, i monasteri, di cui poi ogni giocatore può rivendicare il possesso tramite i meeples, delle pedine colorate. Il gioco ha avuto un grande successo internazionale, sono state realizzate numerose espansioni che hanno ampliato il gioco di base. Sono state aggiunte abbazie, cattedrali, locande, ma anche figure come il re, la principessa, il mago, la strega e l'immancabile drago. Carcassonne nasce quindi da un contatto diretto con il Medioevo storico, una città medievale che è ancora tra le più visitate in Europa. Eppure anche questa immagine della città fortificata con i suoi tetti conici di Ardesia, che vediamo anche disegnata sulla confezione del gioco, è una costruzione ottocentesca. La dobbiamo a una figura che abbiamo già incontrato più volte nel corso del podcast, l'architetto francese Eugène Viollet-le-Duc. È lui che nel XIX secolo restaura Carcassonne, che era quasi completamente abbandonata. Le sue torri stavano letteralmente cadendo a pezzi, e quello di Viollet-le-Duc non è soltanto un intervento di messa in sicurezza. Come accade nel caso di Notre-Dame a Parigi, Viollet-le-Duc ricostruisce una città medievale ideale, aggiungendo questi tetti conici di Ardesia che erano in realtà tipici dei castelli del nord della Francia. Un restauro che è stato poi molto criticato nel corso dei decenni successivi, che però è riuscito ad affascinare decine di migliaia di visitatori, che ancora oggi visitano questa cittadella fortificata, che è diventata anche l'ispirazione di un gioco da tavolo che è già ormai un classico. L'obiettivo di costruire una città medievale è al centro anche di altri giochi da tavolo. Accade ad esempio in Caylus. Un gioco ideato nel 2005 e ripubblicato recentemente nel 2019, che prende il nome proprio dall'omonima cittadina francese. In questo caso ci troviamo nella Francia del XIV secolo e dobbiamo aiutare il re Filippo il Bello, che ha deciso di costruire un castello proprio a Caylus. I giocatori quindi sono dei capimastri che hanno il compito di edificare la fortezza del re, ma al tempo stesso contribuiscono anche alla crescita del piccolo borgo, che si trasformerà poi in città. E non mancano ovviamente casi in cui la città da costruire è in realtà una città fantastica, modellata su quelle medievali. Avviene in Citadels, un gioco ideato da Bruno Faidutti nel 2000, che era stato proprio presentato come un gioco di città medievali, nobili e intrighi. Il Medioevo di Citadels non è quello storico, è un'epoca fantastica in cui vengono rimodellati personaggi e ambientazioni medievali. Ogni giocatore deve costruire una propria città e per farlo, durante ogni turno, interpreta uno dei diversi personaggi che sono protagonisti della partita. Si va dal re, al vescovo, al mago. I giocatori quindi si devono scontrare tra loro per costruire il prima possibile la propria città medievale, composta da palazzi, castelli, monasteri, mercati. Non ci sono riferimenti precisi a città realmente esistenti. Tutto è rimodellato nel quadro di un medioevo fantastico e fiabesco. E a Bruno Faidutti si deve anche un altro gioco ambientato nel medioevo, che però ha una trama più investigativa. Il mistero dell'abbazia. Un monaco è stato ucciso tra le mura di un'abbazia e i giocatori devono compiere un'indagine per trovare il colpevole. Il meccanismo di base è quello di un gioco famosissimo, Cluedo. Ogni giocatore si muove nei vari ambienti dell'abbazia che sono riprodotti sul tabellone di gioco. Abbiamo lo scriptorium, la sala del capitolo, il chiostro, la biblioteca. E i sospettati appartengono a tre diversi ordini: benedettini, domenicani e francescani. Ponendo domande agli altri giocatori, dobbiamo cercare di capire l'identità dell'assassino. Penso abbiate già intuito quale sia l'opera da cui il gioco prende ispirazione. È ovviamente il nome della rosa. Il Medioevo che vediamo in questo caso riprodotto nel gioco è ridotto nelle sue forme essenziali. È un'ambientazione che fa da sfondo alle indagini. E E nel caso dell'abbazia, che abbiamo visto riprodotta tra fumetti, film e serie TV, nel gioco ovviamente vediamo la sua pianta riprodotta sul tabellone. I suoi ambienti sono disposti in modo da facilitare la giocabilità. Ecco allora che ad esempio il chiostro può diventare un ambiente circolare intorno al quale si aprono tutte le altre stanze. Nella sua ristampa del 2025 inoltre sono state apportate delle modifiche al gioco. Nella versione originale, tra gli ordini religiosi inclusi, c'erano anche i templari, che ovviamente non c'entrano nulla con il nome della rosa. Anche se, per dirla con lo stesso eco, alla fine i templari c'entrano sempre. E lo vedremo a breve anche nel mondo dei videogiochi. E al loro posto sono stati introdotti i domenicani, più in linea con quella che è la trama originale del romanzo. Se la guerra è stata un punto di contatto tra il Medioevo e i primi giochi da tavolo, qualcosa di simile è successo anche con l'avvento dei computer e delle console. I primi grandi esempi di videogiochi come Civilization, pubblicato nel 1991, sono infatti dei giochi strategici che permettono di ricreare sullo schermo un'intera civiltà e accompagnarla nel suo sviluppo attraverso i millenni. Nel caso specifico, quindi, l'età medievale è uno dei tanti periodi storici che un giocatore può vivere e giocare, considerando poi che nel caso di Civilization si arriva fino a epoche futuristiche e fantascientifiche. Gli anni 90 però sono caratterizzati dall'uscita proprio di una serie di giochi strategici che hanno segnato la storia dei videogame, quella di Age of Empires. Ogni volume del gioco è dedicato a uno specifico periodo storico, e il secondo, uscito nel 1999, è proprio dedicato all'epoca medievale. E si tratta di uno dei giochi più venduti e apprezzati, ed è stato pensato proprio come un viaggio nella storia medievale. Il periodo temporale coperto è effettivamente quello del millennio medievale, diviso in quattro epoche principali. Si parte dall'Alto Medioevo, passando poi per l'età feudale, quella dei castelli, e si chiude con l'età imperiale, che coincide fondamentalmente con l'avvio dell'età moderna. In Age of Empires l'obiettivo è costruire un proprio impero che sopravviva nel corso dei secoli e che sia capace di sconfiggere tutti i regni e gli imperi vicini. In estrema sintesi, si parte da un piccolo villaggio, si accumulano risorse che verranno usate per costruire edifici, infrastrutture e dotarsi di un esercito. Infatti l'elemento prevalente è sempre quello militare. Per quanto poi ogni giocatore debba far crescere il proprio impero anche da un punto di vista economico e culturale. Ecco allora che i vari aspetti della cultura medievale vengono riletti in questa chiave. Vi faccio un esempio specifico. Il monaco può curare i feriti, ma al tempo stesso può convertire i nemici e farli quindi passare dalla nostra parte. Così come l'accumulo di reliquie è un modo per accumulare oro, da utilizzare poi come risorsa nel proseguimento del gioco. Si possono poi scegliere diverse civiltà con cui giocare durante il periodo medievale, dall'Europa occidentale fino all'Asia, e ogni civiltà ha delle sue specifiche caratteristiche, anche se i meccanismi di gioco di base rimangono sempre gli stessi. C'è anche poi l'opportunità di giocare delle campagne già predefinite che ripercorrono le gesta di alcuni dei grandi personaggi del Medioevo, da William Wallace a Giovanna d'Arco, passando per Saladino e Federico Barbarossa. Però la critica principale che viene fatta a questo tipo di giochi di strategia in tempo reale è proprio la loro impostazione di base. L'idea è che la storia sia uno sviluppo lineare che porti una civiltà a una continua evoluzione, sempre positiva. Nel caso specifico, l'Alto Medioevo, da cui iniziano le partite, prevede tecnologie ed edifici molto più semplici e limitati rispetto a quelli delle epoche successive, presupponendo quindi che ci sia stata una continua evoluzione che non permette di sottolineare gli aspetti specifici di ogni periodo storico. Così come il sistema economico che viene riprodotto non è quello feudale. Il meccanismo di base di tutto il gioco infatti è uguale in ogni epoca, aspetto che permette ai giocatori di confrontarsi con civiltà ed epoche differenti nei vari capitoli del videogame. Però il secondo capitolo di Age of Empires ha avuto degli enormi meriti. Ha avvicinato moltissimi giocatori alla storia, o meglio, a giocare con la storia, diventando proprio un primo punto di contatto con la scoperta del passato. Un successo che è testimoniato dal fatto che anche il quarto capitolo della saga, uscito nel 2021, è stato dedicato nuovamente al Medioevo. Sono state aggiunte nuove campagne come la conquista normanna dell'Inghilterra o la guerra dei cent'anni. Però è stata fatta anche una scelta molto interessante da un punto di vista didattico e divulgativo. Prendiamo ad esempio proprio la campagna dedicata ai Normanni. Ogni battaglia è preceduta da un breve documentario che racconta il contesto storico e offre al giocatore quegli elementi essenziali per comprendere il contesto della partita che sta per giocare. Ecco quindi che il gioco smette di essere semplice intrattenimento e può diventare strumento di apprendimento e divulgazione. Non mancano poi anche dei brevi documentari su come si costruiva un castello nel Medioevo, su come si realizzava un'armatura o si decorava un manoscritto miniato. Tutti i frammenti di Medioevo storico che vengono introdotti nel flusso del gioco. Negli stessi anni in cui uscivano i vari capitoli della serie di Age of Empires, è stata realizzata un'altra serie di videogiochi che ha avuto un grande successo, Total War. Due volumi della serie sono proprio dedicati all'età medievale e permettono ai giocatori di controllare una delle fazioni dell'Europa del tempo, dai bizantini agli inglesi, passando per il Sacro Romano Impero, per portare a termine la propria campagna. Anche Medieval Total War è un gioco di strategia in tempo reale, ma quello che caratterizza questa serie di titoli è proprio il focus dato alle singole battaglie. È possibile infatti controllare in maniera diretta i vari reparti del proprio esercito, decidere strategie, distribuire i propri uomini sul terreno. Tutto questo con un grado di dettaglio che per l'epoca era sorprendente, siamo agli inizi degli anni 2000. Si poteva letteralmente entrare sul campo di battaglia e assistere a distanza ravvicinata allo scontro tra diversi eserciti. La saga di Total War è quella che forse si avvicina di più al concetto dei war games, quindi con la possibilità di ricostruire in tempo reale una battaglia avvenuta in un'epoca antica. Anche se il sistema di regole è molto più semplice e meno vincolante, pensato proprio per favorire i giocatori. E gli stessi sviluppatori hanno raccontato che, dopo aver dedicato un capitolo all'antica Roma, l'ambientazione medievale era per loro una delle migliori possibili, perché gli permetteva di confrontarsi con momenti come gli assedi di fortezze e città, che ancora non avevano potuto affrontare nei capitoli precedenti del gioco. E se ci pensate, questo è proprio l'opposto di quello che accadeva con i wargames analogici. Inizialmente si pensava fosse impossibile ambientarli nel Medioevo. E nel giro di pochi decenni la situazione è totalmente cambiata, considerando che sempre a cavallo tra anni 90 e 2000 sono state realizzate numerose di queste serie di giochi strategici ambientati nel Medioevo, come ad esempio anche la serie di Stronghold. Questi giochi di strategia possono però mescolare al loro interno anche elementi tipici dei giochi di ruolo. Ecco allora che non si controllano più civiltà o fazioni, ma direttamente delle famiglie. È quello che accade nella serie di Crusader Kings. Il terzo volume è uscito nel 2020 e permette ai giocatori di vestire i panni di decine di personaggi storicamente esistiti, con la possibilità di giocare a partire dal IX, dall'XI o dal XII secolo. Ed è possibile andare anche oltre i confini geografici europei e giocare in Africa o in Asia. Una volta scelto il personaggio e la famiglia con cui giocare, è possibile fare le proprie scelte in ambito politico e militare. Si possono cambiare alcune delle proprie caratteristiche, come un personaggio in un gioco di ruolo. Molto dipende, ad esempio, dalle alleanze matrimoniali, dal proprio comportamento in ambito religioso, dalle scelte di alleanze strategiche. E uno degli elementi fondamentali del gioco è la possibilità di prendere delle decisioni diverse rispetto a quelle che sono state effettivamente prese dai personaggi storici che impersoniamo. Si creano quindi degli scenari alternativi rispetto a quelli reali. Questo era uno degli obiettivi degli ideatori del gioco: immaginare cosa sarebbe accaduto se fossero state fatte scelte diverse dai vari personaggi storici. A tutto questo si aggiunge l'importanza e il peso dato alle relazioni personali, familiari, ma anche politiche, militari. Si possono tradire alleati e parenti, stimolare intrighi e complotti. E questo perché, sempre secondo gli ideatori del gioco, il loro obiettivo era ricreare il Medioevo. E dal loro punto di vista niente è più medievale delle relazioni personali. Dei re sui loro troni che si confrontano con la loro corte e le loro famiglie e governano il proprio regno. Una svolta decisiva nel rapporto tra videogiochi e Medioevo avviene nel 2007, quando esce il primo capitolo di quella che diventerà una delle saghe più celebri di tutta la storia dei videogame, Assassin's Creed. Non siamo più nell'ambito dei giochi di strategia. In Assassin's Creed controlliamo un personaggio in un gioco d'azione che permette di esplorare anche il mondo in cui è ambientata la storia. E tutto inizia in realtà in epoca contemporanea. Un barista di New York, Desmond Miles, viene rapito da una casa farmaceutica, l'Abstergo Industry. Desmond diventerà la cavia di un nuovo macchinario, Animus, che permette di rivivere in maniera immersiva i ricordi dei propri antenati. E tra i suoi avi, Desmond ha un uomo vissuto tra il XII e il XIII secolo, Altair ibn Lahad, che non era un uomo qualsiasi, era un membro della confraternita degli assassini. I ricordi che Desmond può rivivere lo trasportano al tempo della Terza Crociata, quando il suo antenato Altair deve sottrarre un antico artefatto, la mela dell'Eden, dai nemici giurati degli assassini, i Templari. Questa è l'idea di fondo di tutta la saga di Assassin's Creed, l'esistenza di uno scontro millenario tra assassini e Templari, con questi ultimi che vogliono manipolare e controllare l'umanità, mentre gli assassini vogliono difendere la libertà individuale di ogni essere umano. E fin dal primo capitolo della serie, uno degli obiettivi degli sviluppatori era ricreare in maniera autentica gli scenari del passato. Nel caso del primo volume, ad esempio, si possono esplorare città come Damasco, Gerusalemme e Acre. Sono città realistiche che però sono ricostruite anche per favorire il gameplay. Altair è un personaggio che può arrampicarsi e salire su tetti e torri. Quindi le città devono essere realistiche, ma anche favorire questo tipo di attività. Ambientare poi l'azione in un'epoca storica permette ai giocatori di interagire anche con personaggi realmente esistiti. In questo primo volume, ad esempio, ci si confronta con Riccardo Cuor di Leone, impegnato nella crociata per la riconquista di Gerusalemme. Però la distorsione più grande che viene attuata, ovviamente, è quella che riguarda proprio gli assassini e i templari, ordini e sette che hanno effettivamente origine medievale, ma che nell'ambito della saga vedono riscritta la propria storia e le proprie finalità. Nel gioco diventano ordini millenari che tramano nell'ombra durante varie epoche storiche in continuo conflitto tra loro. E l'azienda farmaceutica che rapisce Desmond non è che l'espressione contemporanea proprio dell'ordine templare. Questa è solo una delle tante riletture contemporanee che hanno come protagonisti i templari, solitamente legati anche alle grandi reliquie della cristianità come il Sacro Graal. Non è un caso che in ambito accademico si arrivi a parlare di vera e propria paranoia templare che caratterizza molti romanzi, film e anche videogiochi. La serie di Assassin's Creed raggiunge però la consacrazione definitiva a partire dal secondo capitolo della saga, che vede come protagonista un nuovo assassino, Ezio Auditore, nobile fiorentino vissuto nella seconda metà del XV secolo. In questo caso siamo nel nostro orizzonte cronologico in pieno Rinascimento, quindi abbiamo la possibilità di interagire con figure come Lorenzo de' Medici, Machiavelli, Leonardo da Vinci. Ma anche in questo caso la storia dell'Italia del 400 viene riletta nell'ottica dello scontro assassini-templari. Viene però messa grande attenzione nella ricostruzione della Firenze rinascimentale, o meglio, di una Firenze che nei suoi elementi principali richiama quelli della città contemporanea. Questo vale ad esempio per la facciata del Duomo di Santa Maria del Fiore. Quella che vediamo oggi è una delle tante facciate in stile neogotico costruite nel XIX secolo per completare gli edifici medievali. Nel gioco noi vediamo effettivamente la facciata incompiuta, ma i suoi portali e gli elementi presenti richiamano non tanto la precedente facciata medievale, quanto quella ottocentesca. L'obiettivo è renderla familiare ai giocatori contemporanei, così come viene riprodotta anche la cupola di Brunelleschi, che però diventa anche un luogo dove Ezio può arrampicarsi e salire. Però è assente accanto al Duomo uno degli edifici medievali più importanti di Firenze, il Battistero di San Giovanni. Un'assenza che è giustificata da motivazioni tecniche. Con la tecnologia dell'epoca si era rivelato impossibile realizzare un modello tridimensionale del Battistero accanto a quello del Duomo. E motivazioni tecniche hanno portato anche alle modifiche di alcuni eventi storici. La congiura dei pazzi, ad esempio, avviene al di fuori del Duomo, non dentro, proprio per la difficoltà tecnica di ambientare la scena all'interno dell'edificio sacro. In questo secondo capitolo di Assassin's Creed è possibile poi muoversi per Venezia, in parte anche a Roma e anche in altre località toscane legate al Medioevo, come San Gimignano e Monte Rigioni. San Gimignano è riprodotta in maniera fedele rispetto a come la possiamo vedere ancora oggi, dominata dalle sue celebri torri. Mentre Monte Rigioni assume anche una funzione diversa. L'intero castello costruito dai Senesi nel XIII secolo viene riprodotto fedelmente, diventa però una proprietà della famiglia Auditore. Qui troviamo la villa di famiglia e l'intero borgo può essere potenziato o restaurato tramite gli investimenti dello stesso Ezio. Nella trilogia che ha come protagonista Ezio Auditore vedremo anche poi Roma e Costantinopoli, ma i capitoli successivi verranno ambientati poi in epoche più recenti, durante la Rivoluzione francese, nella Londra vittoriana. Si tornerà però indietro nel tempo con delle nuove saghe, come avviene per un gioco uscito nel 2020, dal titolo molto evocativo, Assassin's Creed Valhalla. Siamo ovviamente in età vichinga, nel IX secolo. Una scelta legata anche al grande successo di serie TV come Vikings, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata. E infatti il mondo vichingo raffigurato nel videogioco somiglia molto a quello di queste serie TV. Valhalla fa parte di una serie di capitoli di Assassins, come quello dedicato all'antica Grecia, che vedono anche dei cambiamenti nel gameplay. Il videogioco somiglia sempre più a un gioco di ruolo e non si esplorano più singole città, ma territori molto più vasti. È possibile vestire i panni di un personaggio maschile o femminile, protagonista delle invasioni dell'Inghilterra ai tempi del regno di Alfredo il Grande. E quindi in questo capitolo del gioco si visitano città come Winchester, Londra, York, e almeno nelle intenzioni degli sviluppatori è stata data molta importanza all'accuratezza della ricostruzione storica. Anche se tutto viene sempre poi inquadrato nel millenario conflitto tra templari e assassini. Sono stati quindi riprodotti e studiati manufatti di epoca vichinga, solitamente di dimensioni superiori al reale, per renderli visibili durante il gioco. Mentre meno accurate sembrano essere le fortezze e le mura dell'Inghilterra di epoca vichinga, che sembrano in realtà più simili a quelle di epoca normanna. E in questi nuovi capitoli di Assassin's Creed c'è stata un'ulteriore svolta verso l'aspetto divulgativo. Avviene grazie alla modalità Discovery Tour. Oltre al gioco vero e proprio, infatti, è possibile esplorare, in questo caso, l'Europa del IX secolo senza missioni o aspetti violenti tipici della partita classica. Si possono sempre vestire i panni di un personaggio dell'epoca e scoprire vari aspetti della vita quotidiana vichinga e anglosassone con il commento e le spiegazioni di esperti e consulenti. Infatti hanno collaborato alla realizzazione del progetto Università e Musei, che hanno reso disponibili e riproducibili molti dei reperti conservati nelle loro collezioni. Ed è un passaggio importante perché si passa dal classico gioco che non ha necessariamente finalità educative a veri e propri progetti pensati per insegnare la storia tramite i videogiochi. Esplorare il mondo di gioco è una delle caratteristiche dei giochi di ruolo. Ve ne ho citati diversi di ispirazione medievale, ma nell'ambito dei videogame è proprio il caso di dire che si tratta di un mondo a parte. Sono numerosissimi i videogiochi di ruolo ambientati in una dimensione fantasy alternativa. Poi con l'avvento di internet, il gioco di ruolo è sbarcato anche online, ampliando ulteriormente la possibilità di espansione dei mondi fantastici in cui i giocatori possono muoversi. L'esempio più celebre è quello di World of Warcraft, pubblicato nel 2004. Si tratta di un MMO, ossia un gioco di ruolo online a cui partecipano contemporaneamente più giocatori. L'ambientazione è un po' quella che abbiamo già imparato a conoscere, fantastica ma piena di riferimenti e sfumature medievali. L'intero universo di Warcraft è stato creato a partire dal 1994, quando è stato pubblicato il primo videogioco della serie, che ancora oggi è uno dei più importanti esempi di gioco di strategia in tempo reale. È in quell'occasione che era stato presentato il pianeta di Azeroth, uno dei tanti esistenti nell'universo di Warcraft. E il gioco raccontava l'invasione delle terre degli umani da parte degli orchi, con la successiva creazione di un'alleanza che vedrà affiancati umani, elfi, nani, per fermare proprio l'avanzata degli orchi. Come accade in Dungeons and Dragons, il riferimento principale nella creazione delle varie razze che popolano l'universo di Warcraft è Tolkien. E poi, con la pubblicazione del gioco di ruolo online, viene compiuto un passo in più. Si impersona un personaggio che si muove in questo universo fantastico e che, grazie alla partecipazione ad avventure e campagne, acquisisce punti esperienza e cresce di livello. Diventa fondamentale però l'interazione con gli altri giocatori. Esistono missioni che è possibile compiere soltanto insieme ad altri, e quello che si crea è un vero e proprio sistema di relazioni, una sorta di realtà alternativa in cui far muovere e vivere i propri personaggi. È stato notato anche che in alcune dinamiche tra i giocatori, soprattutto tra personaggi maschili e femminili, permangono alcuni elementi tipici legati alla nostra idea di cavalleria medievale. La difesa dei più deboli, atti di cortesia e galanteria nei confronti dei personaggi femminili, con la possibilità poi di corteggiare un personaggio all'interno del gioco stesso. Quindi quella di World of Warcraft è una realtà alternativa e immersiva che quasi smette di essere un semplice gioco. Come vi accennavo, l'ambientazione fantastica è tipica di molti videogiochi di ruolo, che rielaborano ambientazioni e suggestioni del Medioevo storico. Accade ad esempio per la saga di videogiochi di The Elder Scrolls. Il primo capitolo è stato pubblicato nel 1994 e l'idea di partenza era proprio quella di rimodellare un mondo medievale in chiave fantastica. Un fenomeno che ha raggiunto uno dei suoi apici nel 2011 con il quinto capitolo della saga, Skyrim. I vari giochi sono ambientati nel continente fantastico di Tamriel. Nel caso specifico del quinto capitolo ci troviamo nella sua regione settentrionale, Skyrim. E il gioco ha un inizio drammatico e spettacolare. Il personaggio con cui giochiamo sta per essere giustiziato. Quando ecco che all'improvviso compare un drago spaventoso che comincia a distruggere tutto ciò che incontra. Infatti, proprio in questo capitolo di The Elder Scrolls diventano centrali i draghi. Erano creduti scomparsi, ma sono improvvisamente tornati. E il protagonista del gioco scoprirà di essere un sangue di drago, ossia un mortale che può assorbire l'anima dei draghi e parlare la loro lingua. Ma il drago nel gioco non è soltanto un animale fantastico. È anche un essere apocalittico, in particolare il drago Alduin, una figura mitica destinata a tornare alla fine dei tempi. E tutto il mondo di The Elder Scrolls riprende citazioni medievali e fantastiche, anche in questo caso tratte spesso dalle opere di Tolkien. La regione di Skyrim è dilaniata da una guerra civile tra Impero e i Manto della Tempesta. Il continente poi è popolato non soltanto da esseri umani, ma anche da altre creature, come gli elfi. Nel quinto capitolo, però, trattandosi di una regione nordica, il riferimento principale è il Medioevo vichingo. Questo vale per le armi, per le sale dei banchetti e in alcuni casi anche per l'immancabile elmo con le corna, che però in un contesto fantasy diventa assolutamente legittimo. Tutto questo mondo è interamente esplorabile, come le città di Whiterun o Solitude, che rimodellano case, torri, fortezze medievali, adattandole di volta in volta alla natura della città in questione. Se in molti casi le ambientazioni fantastiche dei videogiochi di ruolo rielaborano il Medioevo in una versione positiva e solare, esistono però anche esempi di senso opposto. È qui che viene recuperato l'aspetto gotico e macabro che viene spesso legato all'età medievale, come abbiamo visto nelle puntate precedenti. Accade con i giochi ideati da Hidetaka Miyazaki, che ha dato vita a un vero e proprio sottogenere, i cosiddetti Souls-like. Nel 2009 viene pubblicato Demon's Souls, un videogioco che stravolge gli elementi tipici delle ambientazioni fantasy. Qui infatti anche gli eroi e gli scenari epici assumono forma di rovina di un passato che è ormai tramontato. Il regno di Boletaria è parte di un mondo oscuro e decadente. Il suo re ha risvegliato un'antica entità demoniaca e una nebbia ricopre ogni cosa, mentre le anime degli uomini sono divorate dai demoni. E lo stesso protagonista del gioco non è il classico eroe delle narrazioni fantasy. È un guerriero senza nome, fragile e vulnerabile, costretto a imparare di volta in volta dai propri errori. Anche lui è avvolto dalla nebbia e diventa un cacciatore di anime. Il Medioevo in cui è ambientato il gioco è uno scenario gotico in rovina. Vediamo proprio fisicamente come la nebbia oscura abbia tramutato in rovina città e monumenti, con richiami continui non soltanto all'architettura medievale, ma anche alle atmosfere romantiche ottocentesche, con molti punti di contatto con quell'età medievale che fa da sfondo a Berserk, il manga di Kentaro Miura, di cui Miyazaki è un lettore e che abbiamo visto nella puntata dedicata ai fumetti. Il gioco che ha consacrato definitivamente Miyazaki esce nel 2011, Dark Souls. E anche in questo caso osserviamo un mondo che si sta lentamente spegnendo per essere avvolto dall'oscurità. L'era del fuoco che aveva posto fine a quella dei draghi eterni è sul punto di concludersi. E il protagonista è uno dei non morti, chiamato a trovare le anime degli antichi lord per ravvivare la prima fiamma. I videogiochi diretti da Miyazaki sono celebri per la loro complessità, per le storie non raccontate in maniera lineare, ma che vanno scoperte mano a mano che si avanza nella partita. E il Medioevo assume un ruolo fondamentale come modello. Tra le sue letture preferite, Miyazaki cita il ciclo arturiano e Beowulf, opere che dal suo punto di vista mostrano la dualità del bene e del male presente nella psiche umana. Ma l'epoca medievale diventa un riferimento anche per le ambientazioni. Se per Demon's Soul il modello è l'epoca altomedievale, per la quale lo stesso Miyazaki ammette di aver fatto fatica a trovare delle ambientazioni reali da ricreare, per Dark Souls il riferimento si sposta al pieno medioevo. Ecco allora che Anor Londo, la città degli dèi in Dark Souls, è una monumentale costruzione gotica, ispirata a un edificio realmente esistente, il Duomo di Milano. Un collaboratore di Miyazaki ha raccontato proprio come, dopo aver camminato tra i contrafforti gotici della cattedrale, gli era venuto in mente quanto potesse essere affascinante poter camminare anche su strutture simili, cosa che effettivamente possiamo fare nel gioco. Così come richiama un altro luogo del Medioevo storico, un'altra città, New Londo, una città in rovina e sommersa dalle acque, che ha tra i suoi modelli l'abbazia di Mont Saint-Michel in Normandia. Nel 2022 Miyazaki ha parzialmente abbandonato le atmosfere gotiche e oscure che lo hanno reso celebre, con l'uscita di Elden Ring. Un gioco che lo ha visto collaborare con un autore che abbiamo già incontrato nelle puntate del podcast, George R. R. Martin, l'ideatore del Trono di Spade. Martin infatti ha ideato tutto l'impianto mitologico alla base del gioco, scritto poi da Miyazaki. La vicenda è ambientata nell'Interregno e anche in questo caso impersoniamo un eroe fuori dagli standard classici, un senza luce, che deve raccogliere i frammenti dell'anello ancestrale. Il mondo di Elden Ring è totalmente esplorabile, a differenza dei giochi realizzati fino a quel momento da Miyazaki. Ed è un mondo fantastico che ha tra i suoi modelli anche il Signore degli Anelli,
oltre a continue citazioni tratte dalla mitologia nordica. Nell'interregno vediamo ad esempio l'Erd Tree, l'albero madre, che ricorda Yggdrasil, l'albero della vita della mitologia norrena. E anche se le ambientazioni sono più luminose rispetto ai precedenti giochi di Miyazaki, l'interregno è comunque popolato di rovine gotiche e medievali, che in alcuni casi sembrano tratte da un altro riflesso di medioevo ottocentesco, le rovine dipinte da Caspar David Friedrich. Ma si incontrano anche fortezze maestose come il castello di Gran Tempesta, una delle prime in cui si imbattono i giocatori, una sorta di labirinto in cui perdersi tra torri e sotterranei, e in cui troviamo anche la riproduzione di una chiesa gotica. La collaborazione con Martin può far pensare che nel gioco siano presenti esempi di quel medioevo greedy di cui abbiamo parlato nella puntata precedente. Qualcosa ovviamente rimane, tenendo però sempre presente che Martin ha contribuito a realizzare la mitologia dell'interregno, rielaborata poi nel gioco da Miyazaki. Un esempio lo troviamo in una delle missioni secondarie del gioco, che riguarda un'altra fortezza, il castello di Morne. Ci racconta cosa è accaduto alla figlia del castellano Edgar, Irina. I reietti, creature mostruose usate come servi e soldati, si sono ribellati al padre. E infatti appena arriviamo alla fortezza, vediamo sulle mura una serie di forche, con i corpi ancora esposti. Ma Edgar non vuole lasciare il castello perché deve difendere la spada di Morne. E l'obiettivo di questa missione è proprio aiutarlo, muovendoci tra le mura della fortezza infestata da creature mostruose. Il medioevo storico è fortemente presente anche in un altro ciclo fantasy contemporaneo, nato come serie di romanzi e poi adattato in film, serie TV e anche videogiochi. Si tratta di The Witcher, il ciclo ideato dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski negli anni 90. Il protagonista è Geralt di Rivia, uno strigo, un Witcher, che nell'universo di Sapkowski è un essere umano che ha subito una mutazione in seguito alla prova delle erbe. I suoi capelli sono diventati bianchi, i suoi sensi si sono sviluppati e possiede un'agilità e una forza fisica straordinaria. In quanto strigo, Geralt può spezzare incantesimi e maledizioni e uccidere i mostri, attività che svolge a pagamento, come una sorta di guerriero mercenario. I tre videogiochi che hanno come protagonista Geralt sono in realtà dei sequel non ufficiali dei romanzi e il capitolo più celebrato della saga è il terzo, uscito nel 2015, che ha come sottotitolo una credenza diffusa nel Medioevo. Wild Hunt, la caccia selvaggia, quel corteo di spaventosi esseri soprannaturali in cui ci si poteva imbattere in determinate notti dell'anno. Nel gioco l'età medievale viene ricreata a livello visivo, prendendo ispirazione da città ed edifici di secoli diversi e di varie parti dell'Europa, con un'idea di fondo che traspare sempre. Pur trovandoci in una dimensione fantastica, scenari e ambientazioni richiamano un medioevo storico non tanto autentico quanto credibile. Noi giocatori, fin dal primo momento, abbiamo proprio l'illusione di trovarci nel medioevo. Un medioevo che però è soltanto un riflesso di quello storico. Vengono riprodotti, trasfigurati dalla rilettura fantastica, alcuni degli elementi che solitamente associamo all'età medievale. La superstizione popolare, la presenza di un potere religioso oppressivo e corrotto, le continue guerre e le discriminazioni sociali che portano poi alla povertà della maggior parte della popolazione. C'è un esempio che più di altri può aiutarci a capire questo meccanismo. Nella libera città di Novigrad, una città fantastica ma che è molto realistica e che ha come modello Danzica, è presente la Chiesa del Fuoco Eterno. Un culto che perseguita streghe, alchimisti, mostri e che guarda con sospetto anche ai Witcher. E proprio a Novigrad possiamo assistere a vari roghi di eretici e streghe sulla pubblica piazza della città. L'idea che il Medioevo sia l'epoca della caccia alle streghe è un altro degli stereotipi che caratterizza questo periodo storico. Si tratta di un fenomeno che in realtà ha riguardato marginalmente l'età medievale, per esplodere poi in età moderna. Però in questa ricostruzione fantastica di un mondo che ricalca i contorni del Medioevo, la caccia alle streghe e i roghi diventano uno strumento che permette al giocatore di avere coordinate più precise sul mondo in cui si trova. E lo stesso Geralt è un personaggio con le sue ambiguità. Assiste ai roghi e alle persecuzioni, e pur essendo lui un mutante, non è il classico eroe che prova a cambiare il mondo in cui vive. Ne comprende le atrocità e le ingiustizie, ma sa anche di non poterle evitare. E questo contribuisce a potenziare l'autenticità del gioco. Con il male bisogna trovare un modo per convivere in un mondo imperfetto e ingiusto. Abbiamo visto quindi come esistono numerosi giochi di ruolo con ambientazioni fantasy medievali. Ce ne sono molti meno invece ambientati nel Medioevo storico. Per questo è stata singolare la scelta di una piccola casa di produzione della Repubblica Ceca, Warhorse Studios, che nel 2014 ha dato il via a una raccolta fondi per realizzare un gioco di ruolo ambientato nell'Europa medievale. L'obiettivo era duplice: realizzare effettivamente il videogioco, ma anche dimostrare l'interesse del pubblico per avventure ambientate in età medievale. Un medioevo che doveva essere però ricostruito in maniera autentica. Tutto questo veniva precisato già nella campagna di raccolta fondi. Il protagonista del gioco sarebbe stato un fabbro, che aveva perso tutto a causa della guerra. E veniva anche precisato che nel gioco non avremmo potuto incontrare draghi, elfi o maghi. L'obiettivo era creare una storia che affondasse davvero le radici nel Medioevo storico. Uno degli slogan molto efficace era questo: Dungeons and No Dragons. Così come è stato subito presentato uno dei riferimenti principali, Braveheart, il film di Mel Gibson. Anzi, il gioco è stato proprio presentato come una sorta di trasposizione delle atmosfere del film nel videogame. Lo abbiamo già visto nella puntata dedicata ai film. Braveheart mantiene questo suo ruolo di film storicamente autentico sul Medioevo, pur essendo ricco di errori e anacronismi. La raccolta fondi ha avuto un enorme successo e nel 2018 è stato pubblicato Kingdom Come Deliverance. Il gioco è ambientato nel 1403, in Boemia, nel pieno dello scontro tra Sigismondo di Lussemburgo, imperatore e re d'Ungheria, e il suo fratellastro, il re di Boemia Venceslao IV. E l'avventura ha proprio inizio con un evento storicamente testimoniato: la distruzione della città di Skalitz per mano di Sigismondo. È qui che viveva il protagonista del gioco, un personaggio di fantasia, Henry, che rimarrà orfano proprio in seguito alla distruzione della città. Henry è il figlio di un fabbro, ma la sua vita viene stravolta e quindi dovrà imparare a combattere come un cavaliere per vendicare i suoi genitori. Ma appunto si tratta di un gioco di ruolo, quindi il personaggio di Henry evolverà nel corso del gioco in base alle scelte fatte dai giocatori, basate sulle risposte a determinate domande o anche ai comportamenti assunti dal personaggio. E oltre al classico inventario dove vengono raccolte armi e oggetti che possono essere usati nel corso del gioco, è presente anche un vero e proprio codex, miniato con delle miniature di ispirazione medievale, e tramite il quale è possibile approfondire gli aspetti storici del gioco. Nel secondo capitolo, uscito nel 2025, gli sviluppatori hanno dichiarato di aver accolto anche quelle che erano state le principali critiche al primo capitolo, in particolare nella raffigurazione delle differenze etniche e quelle relative alla questione di genere. Qui si tornano a vestire i panni di Henry, in un mondo però che è molto più vasto ed esplorabile di quello del primo capitolo. Così come vengono riprese e potenziate le dinamiche di gioco del primo volume. Tramite il modo di relazionarsi con i personaggi si prova a restituire un'idea di quella che era la società medievale del tempo. Ci sono comportamenti e atteggiamenti che bisogna tenere davanti a un nobile che sono diversi da quelli da rispettare, ad esempio, davanti a un contadino. E anche questo influisce sulla reputazione di Henry. Non rispondere in maniera adeguata, anche nel tono, a un nobile può avere conseguenze immediate sulla sua partita. Henry poi può rubare, o mentire, uccidere, ma queste scelte lo renderanno un personaggio meno credibile e affidabile agli occhi del mondo circostante. Così come influiscono sulla percezione che gli altri hanno del nostro personaggio gli abiti indossati, la loro usura e anche la loro pulizia. È stato fatto poi un enorme lavoro di riproduzione di armi e manufatti medievali, così come di riproduzione di scene di vita quotidiana. Ci sono ovviamente delle letture più libere per quel riguarda proprio le armi, che non sono sempre quelle che avremmo potuto trovare nella Boemia del 1403. E la motivazione data da sviluppatori e consulenti è stata questa. L'idea di fondo non era ricostruire fedelmente l'anno 1403, ma offrire una sensazione autentica di medioevo. Perché comunque Kingdom Come Deliverance è un videogioco che diventa esperienza immersiva pensata come un viaggio nel medioevo, ma con tutte le libertà e a volte con le forzature necessarie per adattare la storia in un videogioco. Lì dove ad esempio uno storico deve sottolineare l'impossibilità di ricostruire un dato evento o un aspetto della vita quotidiana, in un videogioco di ruolo bisogna fare delle scelte, colmare quelle lacune, proprio per favorire la giocabilità e l'esperienza complessiva. A tutto questo si aggiunge l'attenzione che è stata data alla ricostruzione dei luoghi in cui è ambientato il gioco. Città realmente esistenti come Kutnahora, Kuttenberg in tedesco, o luoghi simbolo della Repubblica Ceca, come il castello di Trotsky. Nel caso di Kuttenberg, la sua cattedrale gotica, dedicata a Santa Barbara, verrà completata solo nel secolo scorso, in forme neogotiche. Ed effettivamente nel gioco la vediamo ancora come un cantiere, che rimarrà fermo per decenni prima di essere ripreso. E tutta la città attuale di Kutnahora è stata fedelmente riprodotta, provando a offrire quello che poteva essere il suo aspetto agli inizi del XV secolo. Lo stesso avviene per il castello di Trotsky. Oggi rimangono le rovine delle sue due torri che dominano sulla vallata circostante. Nel gioco vediamo riprodotto nella sua integrità il castello che diventa uno dei luoghi principali in cui si svolgono le avventure di Henry. Questa ricerca di autenticità in Kingdom Come Deliverance non riesce del tutto a liberarsi da alcune riletture romantiche del medioevo cavalleresco, però ha comunque un valore importante. È uno dei tentativi più affascinanti e immersivi di coinvolgere i giocatori nel medioevo storico, mostrando un'immagine quanto più possibile realistica di quei secoli. Molti dei videogiochi che abbiamo visto finora hanno richiesto per la loro realizzazione investimenti economici importanti, oltre a richiedere il lavoro di centinaia di persone. Esiste però anche un esempio italiano di videogioco ambientato nel Medioevo storico, uscito nel marzo del 2026. 1348, ex voto. Il budget e i tempi di lavorazione sono stati ovviamente diversi, però è un esperimento che ha avuto una sua risonanza. Già dal titolo intuiamo la collocazione cronologica della narrazione. Siamo nel XIV secolo, nel pieno dell'epidemia di peste nera. Vestiremo i panni di Aeta, una giovane aspirante cavaliere che affronta un viaggio mortale per salvare la persona che le è più cara, Bianca. Già nel momento del lancio del trailer ci sono state numerose polemiche sul web. L'accusa principale era quella di aver pensato a una storia ambientata nel Medioevo che però ha come protagonista una donna cavaliere. In più l'idea che potesse esserci una relazione tra Aeta e Bianca ha portato ulteriori critiche. La risposta degli sviluppatori è stata molto semplice. Gli interessava raccontare quel tipo di storia ambientata in un medioevo estremamente realistico, modellato sulle varie testimonianze del medioevo storico, ma che non fosse una riproduzione autentica del passato. I luoghi medievali che vediamo riprodotti sono principalmente quelli del Lazio e della Toscana. Castelli, città e borghi non vengono riprodotti in maniera fedele, anche perché sarebbe stato impossibile farlo per motivi tecnici ed economici. Si identificano dei luoghi reali che vengono rielaborati nell'ambito del videogioco. Lo scontro finale, ad esempio, è ambientato tra le rovine di una chiesa senza tetto, che ricorda una delle più celebri rovine del Medioevo italiano, l'abbazia di San Galgano, in Toscana. E sempre per motivi di budget, il gioco ha una durata limitata e gli stessi sviluppatori lo hanno definito un'avventura ambientata in un'Italia medievale brutale e realistica. Il realismo del gioco è dovuto proprio anche all'assenza di elementi fantastici. Anche se dal loro punto di vista, per gli sviluppatori, la storia è fantastica perché esaspera alcuni aspetti come la dimensione apocalittica o la brutalità del contesto storico. L'Italia medievale che viene raccontata è quella dominata da briganti e banditi che si sono impossessati di intere regioni, da fanatici religiosi, da mercenari che con una crudeltà ingiustificata uccidono civili e fanno razzie. È come se il contesto storico medievale non fosse ritenuto abbastanza accattivante per ambientare l'avventura di Aeta. Era necessario rivestire quel periodo storico di un filtro apocalittico e crudele, simile a quel medioevo gritty che abbiamo imparato a conoscere nella puntata precedente. Giochi come Kingdom Come Deliverance 2 sono gli esempi migliori di un medioevo ludico estremamente realistico, ricostruito proprio fin nei minimi dettagli. Però per fare un'esperienza di gioco che ci riporti al medioevo, si possono anche fare altre scelte. Scelte molto più semplici per quel che riguarda anche la stessa grafica. Infatti, nonostante i continui sviluppi tecnologici, anche una semplice grafica in 2D può permetterci di vivere esperienze immersive medievali molto efficaci. Un esempio è un gioco pubblicato nel 2022, Pentiment. Da un punto di vista strettamente cronologico, ci troviamo in realtà fuori dall'età medievale. La vicenda è ambientata nel 1518 in Germania, nella fittizia città di Tassing. Il protagonista è Andreas Mahler, un artista che vuole lavorare nel vicino scriptorium dell'abbazia di Kiersau come miniatore. La scelta di ambientare il gioco nel XVI secolo ha una motivazione precisa. È il secolo della Riforma protestante, ma anche quello che vede la diffusione delle opere a stampa, eventi che mettono definitivamente in crisi buona parte del mondo artistico e culturale del Medioevo. Quindi in realtà l'età medievale la vediamo continuamente citata nel gioco a livello visivo, perché tutta l'avventura è disegnata facendo riferimento a manoscritti dell'epoca. E una parte della narrazione avviene proprio all'interno di un manoscritto, e per i dialoghi sono utilizzati i caratteri che richiamano le scritture del periodo. Così come dal Medioevo derivano immagini e figure che fanno parte dei sogni e dell'inconscio di Andreas, che rivive nel sonno gli eventi della giornata. Un altro riflesso di Medioevo lo troviamo anche nella trama gialla del gioco. Quando Andreas raggiunge l'abbazia, infatti, la comunità monastica è scioccata dall'uccisione del patrono del cenobio, il barone Rothvogel. Andreas quindi dovrà compiere un'indagine per cercare di scoprire l'identità dell'assassino. Naturalmente, l'associazione di un omicidio e di un'abbazia medievale rimanda subito al romanzo che abbiamo citato più volte nel corso delle puntate, Il nome della rosa, di cui vengono nuovamente riprese e modellate tematiche e atmosfere. Pentiment però è anche un gioco che permette di ideare la biografia di Andreas, che si modella in base alle risposte che diamo ai suoi comportamenti e che avranno anche conseguenze sullo sviluppo del gioco stesso. In questa avventura in 2D, pensata come un manoscritto infinito da sfogliare, l'età medievale assume un ruolo preciso. È un'epoca che sta tramontando, travolta dai cambiamenti religiosi e dalle innovazioni tecnologiche, ma che continua ad affascinarci anche tramite le sue testimonianze visive. E sempre ispirato ai manoscritti medievali è un altro gioco, di natura molto più divertente e scherzosa, che però ha un titolo che in italiano, vi avviso, non suona proprio benissimo, come si sono accorti poi in un secondo momento gli ideatori polacchi del gioco, Inculinati. Il titolo è una fusione del termine ink, inchiostro, e illuminati, perché alla base del gioco c'è l'idea che esista una società segreta che custodisce l'inchiostro vivente, capace di animare le miniature dei manoscritti medievali. Miniature che vengono poi usate per farle combattere tra di loro. Quello di cui vi sto parlando, infatti, è un gioco di strategia in cui possiamo creare un nostro esercito di creature e animali tratti dai bestiari medievali e che combatteranno contro le truppe del nostro avversario. E trattandosi di miniature, i duelli avverranno proprio sulle pagine di un manoscritto. Qui potremo vedere quindi un cane arciere che combatte contro un coniglio armato di spada. Tutte raffigurazioni tratte da autentiche miniature medievali. È un medioevo ironico e dissacrante, che vuole ricollegarsi ai marginali e alle miniature medievali che a noi oggi sembrano più divertenti e irriverenti e che funzionano anche come meme. come vedremo nella prossima puntata. L'idea di partenza per creare un gioco simile è legata alla scoperta da parte dei suoi ideatori proprio delle miniature di un manoscritto medievale, il breviario di Renaud de Bar, realizzato tra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo. In una delle sue pagine possiamo vedere questa scena. Dei cani armati di scudi, spade e lance stanno assediando un castello, difeso da dei conigli, che lanciano a loro volta delle pietre sugli assalitori. Allo stesso studio di produzione si deve un altro gioco legato al mondo della miniatura medievale, uscito nel 2026, Scriptorium, Master of Manuscripts. In questo caso possiamo vestire i panni di un miniatore che gestisce uno scriptorium e che deve accontentare di volta in volta le richieste dei suoi clienti. E anche qui i manoscritti che potremo realizzare saranno di volta in volta composti da miniature medievali autentiche che rielaboreremo per venire incontro alle esigenze del committente di turno. Il tutto sempre letto in una chiave ironica. Tra i nostri clienti potremmo avere ad esempio un cavallo che ci chiederà un suo ritratto frontale. È un modo per scherzare sulle raffigurazioni medievali di questo animale che non rispondono ai canoni del realismo a cui siamo abituati. La grafica è sempre in 2D e riprende lo stile dei manoscritti dell'epoca, ma gli ideatori hanno confessato che giochi come Pentiment e Kingdom Come Deliverance sono stati per loro un'enorme fonte di ispirazione. Le miniature medievali poi hanno un grande successo sui social, e infatti l'obiettivo del gioco non è tanto la competizione, ma il divertimento. Una volta realizzato il proprio manoscritto, è possibile condividerlo sui propri profili social, contribuendo magari a diffondere anche un'immagine di Medioevo divertente e ironica. Cavalieri scheletrici, elfi, orchi, città immaginate che diventano reali. Il Medioevo che possiamo incontrare quando giochiamo è forse quello che più si avvicina al sogno. In quel momento ci allontaniamo dal presente, dal nostro quotidiano. Possiamo assumere identità nuove e diverse e lasciarci trasportare in un'epoca lontana nel tempo ma anche nello spazio. Il gioco per sua natura deve farci svagare e divertire. Poi, se è particolarmente profondo e complesso, può farci emozionare e riflettere. E può diventare anche uno strumento di accesso al passato se ne conosciamo i limiti e ne sfruttiamo le potenzialità. C'è un termine che si sente spesso usare, anche nell'ambito dell'istruzione e della divulgazione storico-culturale. Gamification. In poche parole, l'idea è quella di applicare i meccanismi e le dinamiche dei giochi e dei videogiochi anche all'insegnamento, per coinvolgere emotivamente alunni e studenti. Esperimenti simili si trovano anche nei musei, per rendere sempre più vivo e attuale anche il patrimonio culturale. Perché appunto la dimensione del gioco ha una dinamica emotiva che poche altre attività possono proporre. Giocando siamo chiamati a partecipare in maniera attiva, ci divertiamo, ci arrabbiamo, discutiamo, ma possiamo anche imparare qualcosa. Per non parlare dell'impatto sul nostro immaginario, continuamente rimodellato grazie alle esperienze ludiche. Ma giocare vuol dire spesso anche diventare qualcun altro, immedesimarsi in un personaggio diverso da noi. È questo che ad esempio ha reso celebre Sir Daniel Fortescue, il protagonista di Medieval, che deve una parte del suo successo ad essere in realtà un anti-eroe. Chi gioca a Medieval, infatti, scopre fin dai primi momenti che in realtà tutta l'epopea di Gallowmere che celebra le gesta di Sir Daniel è una finzione. All'inizio dell'epica battaglia contro Zarok, una freccia parte dalle fila nemiche e colpisce il povero Sir Daniel nel suo occhio sinistro. Ancora prima che cominci la battaglia, il campione del re è già caduto. Per salvare le apparenze, però, è lo stesso sovrano a raccontare una versione alternativa degli eventi, in cui Sir Daniel diventa l'eroe che annienta l'esercito nemico, ed è caduto soltanto alla fine della sua impresa. Da qui il mausoleo monumentale che ne accoglie i resti e le ballate che ne celebrano la memoria. Ecco allora che non appena torna in vita, Sir Daniel capisce subito di avere un'occasione rara. Può guadagnarsi davvero la gloria eterna sfruttando questa nuova opportunità di sfidare Zarok. E sta a noi giocatori aiutare questo cavaliere a realizzare il suo sogno. Siamo emotivamente coinvolti in questa avventura, Anche perché, appunto, si tratta di un cavaliere che è lontano dai classici standard di perfezione. È imperfetto un po' come tutti noi. Che poi il Medioevo, che fa da sfondo a questo e a tanti altri giochi, sia lontano da quello reale, non cambia la nostra percezione. Anzi, il legame emotivo ci spingerà a cercare sempre in questa età medievale fantastica e irreale un rifugio alternativo al nostro mondo contemporaneo e magari a conoscere qualcosa in più del suo aspetto reale. Io sono Alessio Innocenti e quello che avete ascoltato è Multimedioevo, il Medioevo nei media contemporanei. Un podcast del Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà dell'Università di Bologna, Alma Mater Studiorum, realizzato nell'ambito del progetto PRIN-FRAME, Framing Medievalism.